Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. XVI secolo. Mentre l'impero è attaccato dalla Francia, inizia infatti ora quel lungo conflitto tra Francesco I e Carlo V che imporrà in Italia il predominio straniero, l'eresia di Lutero vi provoca una serie di rivolte sociali. Scoppia la ribellione dei cavalieri. Sono aristocratici decaduti, affamati di potere. Con la scusa di applicare le idee di Lutero si impadroniscono delle terre tedesche appartenenti alla Chiesa, con veri atti di brigantaggio. Un altro movimento è condotto da un gruppo di rivoluzionari. Sulle orme di Lutero essi affermano che il battesimo ricevuto da bambini non è valido e che bisogna ripeterlo da adulti. Per questo prendono il nome di anabattisti, ribattezzatori. Si scatenano a Münster, dove fondano uno stato di tipo comunista, facendosi beffa di ogni legge. Ma nel 1535 l'armata del principe vescovo della città li disperde. Alle persecuzioni gli anabattisti rispondono con una grande disponibilità alla sofferenza. Così scrive il loro rappresentante Corrado Gröbel a Tommaso Münzer.
I veri fedeli cristiani sono pecore in mezzo ai lupi, pecore da macello che devono essere battezzate nell'angoscia e nella sofferenza, nell'afflizione, nella persecuzione, nel dolore e nella morte, far buona prova di sé nel fuoco e raggiungere la patria della pace eterna, non soffocando i nemici del corpo, ma uccidendo quelli dello spirito.
E il predicatore Bernardo Rothmann istiga gli anabattisti d'Olanda ad avanzare verso Münster e a liberare la città dall'assedio imperiale.
Perciò, fratelli cari, armatevi per la battaglia, non soltanto con le umili armi degli apostoli per la sofferenza, ma anche con la gloriosa corazza di David per la vendetta, per sterminare con la forza di Dio e con il suo aiuto ogni potenza babilonica e ogni creatura empia.
La predicazione di Lutero ha sparso il seme della rivolta soprattutto tra la gente di campagna, spesso angariata da signori ingiusti e prepotenti. La rivolta dei contadini scoppia in Svevia nel 1524. Bande irragionevoli passano di paese in paese distruggendo chiostri, castelli, badie, fortezze. Lutero dapprima li approva.
Non sono i contadini a sollevarsi contro di voi, è Dio stesso che si pone contro di voi per castigare la vostra iniquità.
Poi Lutero si spaventa della furia dei rivoltosi, rinnega i contadini e invita i principi a sterminarli.
Di tre orrendi peccati contro Dio e contro gli uomini si sono macchiati questi contadini, e per essi hanno meritato più e più volte la morte del corpo e dell'anima. Primo, avevano giurato fedeltà ed obbedienza alle loro autorità e promesso d'essere obbedienti e sottomessi, perché volontariamente e con impietà hanno spezzato quell'obbedienza, ponendosi inoltre contro i loro signori. Con ciò hanno confuso anima e corpo, come fanno i perfidi, traditori, infidi, spergiuri, mentitori e ribelli. Secondo, prepararono la rivolta, rapinarono e saccheggiarono con impietà conventi e castelli che non erano loro, perciò meritarono doppiamente la morte del corpo e dell'anima come pubblici briganti e assassini da strada. Qualunque uomo che possa essere accusato di sedizione è già al bando di Dio e degli uomini, così che chi per primo voglia e possa ucciderlo agisce chiaramente in modo giusto. Terzo, essi coprono con il Vangelo questi loro delitti spaventosi ed orribili, chiamandosi fratelli cristiani. Pretendono giuramenti ed obbedienza e costringono la gente a partecipare con loro a tali impietà. Perciò sono diventati i maggiori bestemmiatori di Dio ed offensori del suo santo nome, e così onorano e servono il demonio sotto la maschera del Vangelo. Già per questo meritano 10 volte la morte del corpo e dell'anima, perché non udì già mai peccato più orrendo. Ritengo anche che il diavolo senta benissimo il giorno del giudizio, poiché ha messo fuori delitti così inauditi, come se dicesse: siamo alla fine. Deve dunque venire il peggio, e vuole toccare il fondo e addirittura sfondare la terra. Che Dio voglia impedirglielo. Vedi dunque qual potente principe è il demonio, come ha in mano il mondo e come può confonderlo a suo piacere. Egli può improvvisamente acchiappare, accecare, sedurre, indurire e sollevare tante migliaia di contadini e compiere per mezzo loro ciò che la sua rabbia feroce e maligna si prefigge.
L'invito di Lutero viene subito accolto. Gli eserciti dei vari elettori schiacciano i rivoltosi nella battaglia di Frankenhausen, il 15 maggio del 1525. Comunque la rivoluzione non si quieta e la guerra continua a mietere vittime, mentre dappertutto infuriano miseria e fame. Lutero ne approfitta per rincarare la dose delle invettive contro il papato, unica causa, a suo dire, di tante sciagure. La bufera si addensa. Rodi, Rocca d'Oriente dell'ordine cavalleresco fin dai tempi delle crociate, deve cedere ai turchi. Il Papa tenta ancora una volta di mettere pace tra i sovrani, perché insieme contrastino l'avanzata turca. Ma né Francesco I di Francia, né Enrico VIII d'Inghilterra e neppure l'imperatore Carlo V accettano. Non vedono che è in gioco l'indipendenza dell'Europa. Per l'Europa ci sono tanti infelici, tanti miseri, povera gente che ha bisogno di tutto, che tende la mano a mendicare un tozzo di pane, ma che ha più fame ancora di una parola di conforto. Per soccorrerli, Gaetano da Thiene e Gianpietro Carafa, che diverrà papa col nome di Paolo IV, fondano l'Istituto dei Chierici Regolari, detti Teatini. È il domenicano Battista da Crema a guidare il suo pupillo spirituale Gaetano nella fondazione di quest'opera. Dio suscita i santi nelle ore più terribili per la Chiesa e per il mondo intero, ma nello stesso tempo instilla in loro intuizioni feconde. Ascoltiamo Battista da Crema.
Il contemplativo, con l'occhio sinistro, riguarda i cori angelici, la divina provvidenza, l'ordine delle creature, la divina bontà e gli altri attributi che naturalmente si possono sapere. Quest'occhio è illuminato or per la meditazione fatta per naturale discorso, or per dottrina acquistata negli studi umani, or per divina ispirazione. Questa contemplazione, benché sia dolce all'anima, non è però perfetta, perché è finita e tutta si può recitare.
Lutero intanto ha capito che trionferà se saprà convincere gli elettori a schierarsi in armi contro gli ordini dell'imperatore. Naturalmente molti principi fanno man bassa nei territori dei vescovi e incamerano i beni di quei sudditi che non accettano il luteranesimo. E intanto pontefice Clemente VII dei Medici, che sono signori della Toscana e legati da interessi politici e da parentela con il re di Francia. Clemente VII vuole mantenersi neutrale nel conflitto sempre più aspro tra la Francia e l'impero, ma Carlo V diffida e non esita a scatenare in Italia le terribili bande mercenarie dei Lanzichenecchi. Mentre i Lanzi infuriano nel sacco di Roma, il Papa è assediato a Castel Sant'Angelo. Così raccontano i cronisti dell'epoca.
Guadagnati i ponti, gli imperiali si riversarono al di là del Tevere nella restante città. Ogni resistenza riuscì vana e al cadere della notte erano padroni di tutta la città. Si sparpagliarono allora, correndo tumultuosamente alla preda, i rapaci spagnoli, gli ingordi lanzichenecchi. Con torce a vento, quei banditi penetravano di casa in casa, uccidendo, incendiando e rubando solo l'oro e l'argento per non sovraccaricarsi. La mattina del 7 maggio, la città offriva uno spettacolo veramente miserevole. L'aria rintronava dei lamenti delle donne, del pianto dei fanciulli, del nitrito dei cavalli, del fragore delle armi, del crepitio delle fiamme, del fracasso delle case rovinanti. Dopo aver rubato le cose preziose, i vincitori sequestrarono nelle case signorili tutte le persone, costringendole a sborsare un forte riscatto se volevano salva la vita. Manco a dirlo, chi dopo tante torture non aveva denaro da consegnare ai manigoldi, veniva dai medesimi passato per le armi. I lanzichenecchi, crapuloni e brutali, rivestiti di abiti di seta ricamati con catenelle d'oro al collo, pietre preziose e anelli intrecciati nella barba, col viso annerito dal fumo, vagarono ubriachi per la città. Le chiese furono depredate, i loro tesori in pochi giorni scialacquati in giochi e vino che veniva trincato nei calici sugli altari, divenuti mense per le orge. Dai reliquari furono divelte le gemme e gli ori incastonati. Le tombe dei pontefici furono scoperchiate in cerca di tesori.
Clemente VII perdona l'imperatore perché lo affianchi nel risolvere la questione luterana. È necessario un compromesso coi principi tedeschi prima di convocare il concilio ecumenico. Alla presenza di un legato del Papa, Carlo VI convoca così la dieta di Spira. I principi non sentono ragioni e protestano contro le decisioni della dieta. Per questo chiamiamo protestanti quei cristiani che ancora oggi professano le idee di Lutero.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù.
41esima puntata dal testo guida di Attilio Monge e i 12 in cammino, edizioni San Paolo. Commento musicale Massimo Lalia, realizzazione tecnica Emanuele Donnini, allestimento in regia Caterina Fogliaroli.